non aveva la possibilità. Chiedo all'assessore in questione se è possibile obbligare l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'uso e la fruibilità della struttura piscina anche per disabili, perché leggendo qui la normativa dice che l'accessibilità si intende la possibilità anche per persone con ridotto o impedite capacità motorie o sensoriali di raggiungere l'edificio, le sue parti, unità immobiliari o ambienti e servizi in maniera agevole e di fruire degli spazi e attrezzature in condizioni adeguate a sicurezza e autonomia, cosa che effettivamente non c'è. Chiedo all'assessore come è possibile intervenire e aiutare queste famiglie che hanno bisogno di questa assistenza di attività in acqua. Grazie.
Grazie, consigliere Asciutto. Chi risponde? L'assessore o assessore Ossia?
Buonasera a tutti quanti e radioascoltatori. Allora, per quanto riguarda la convenzione, purtroppo è una convenzione stipulata illo tempore e non è, da quello che risulta, non può essere modificabile. Però io personalmente sono andato a parlare con la proprietà e confermava poi anche il consigliere Ciampa. Ci sono delle gratuità che, se vengono fatte richieste al comune, ma se si tratta di soggetti non disabili, soggetti che stanno in una certa situazione di disagio economico, hanno un certo di gratuità che tramite i servizi sociali possono essere concessi. Come forse lei saprà, anche per altre attività sportive si fa una richiesta ai servizi sociali e questi ragazzi vengono inseriti, se hanno determinati requisiti economici e familiari, all'interno di alcuni sport a titolo gratuito, perché si fa carico l'amministrazione comunale in alcuni casi, oppure in base a una convenzione vengono presi gratuitamente. Per quanto riguarda la questione disabili, il problema è un altro: hanno necessità di operatori specifici. Allora, la proprietà ha detto che non avrebbe avuto difficoltà, come ha fatto, ad accogliere degli utenti per fare il nuoto libero, ma per fare il nuoto per disabili c'è necessità di un operatore fisso accanto al disabile. Tant'è vero che lui ha detto che si è reso disponibile a fare, tra virgolette, una tariffa agevolata al minimo, cioè quello che lui retrocede all'istruttore, ma più di quello non può fare. Mi sembra strano l'aspetto di natura di barriere architettoniche, io sono socio in quel circolo e ho visto spesso il pomeriggio gli operatori di alcune cooperative che accompagnano i disabili a fare il nuoto libero là dentro. C'è un accesso al pian terreno dove vengono fatti entrare e poi vengono riusciti, c'è anche una rampa interna, però se hanno ravvitato questa cosa magari sarà meritoria di un'ulteriore attenzione, però ho visto spesso disabili che vengono accompagnati anche in acqua. A titolo di informazione posso dire questa: se la signora ha un'esigenza particolare, avendo un disabile e magari avendo una situazione economica di un certo genere, se si rivolge ai servizi sociali, chiede un incontro con l'assistente sociale, vediamo se ci sono le condizioni economiche della famiglia per magari provare a mettergli un progettino di aiuto e di sostegno per pagare il nuoto. Questo, il nuoto per la patologia che ha, anche se è un disabile, magari l'aiutiamo noi con un contributo, potremmo provvedere magari un progettino specifico, però questa è un'attività che spetta esplicitamente all'assistente sociale. Senza alcun problema può andare giù, poi se è disabile ed è minore sicuramente già magari è segnalato all'ufficio servizi sociali. Se così non fosse, le invito proprio di presentarsi, perché in ogni caso è importante. Prego.
Si è asciutto.
Sì, grazie assessore. Quindi, se ho capito, anche per l'assistenza c'è la possibilità di farne richiesta? No, solo se ha condizioni disagiate può fare richiesta ai servizi sociali. Se può chiarire questo punto, grazie, che non l'ho capito bene e non riesco a spegnere.
Sì, assessore.
Allora, il discorso è questo: la convenzione non prevede nulla, solamente il nuoto libero. Ha la possibilità a persone che vogliono tentare il nuoto libero, ovvero sia si buttano in corsia e nuotano e non hanno bisogno di nessun tipo di corso né di assistenza, prendono delle gratuità e le fanno entrare. Nel momento in cui è un disabile, quello che attualmente fa il gabbiano è riservare una convenzione in termini di costi economici che è più bassa rispetto all'operatore, all'utente che andrebbe autonomamente. Io però dico che laddove noi ci troviamo in presenza di un disabile, si presenti da noi ai servizi sociali, chiede un colloquio all'assistente sociale, se ci sono le condizioni economiche di disagio della famiglia, vedere di fare un progetto specifico per l'aiutare a pagare il nuoto con un'integrazione di un contributo straordinario dei servizi sociali. Questo possiamo farlo valutare tranquillamente all'assistente sociale. Prego.
Spero che strutture di questo genere possano essere messe al servizio delle persone più deboli affinché possano trovare condizioni di vita migliore. La seconda interrogazione riguarda la possibilità, proprio ieri si parlava del diritto allo studio, volevo sapere se c'è la possibilità di effettivamente di acquistare testi scolastici per le famiglie con problematiche economiche, molto spesso devono aspettare il contributo dell'anno precedente. C'è la possibilità di poter intervenire al momento effettivo dell'effettivo bisogno? E se non c'è, c'è la possibilità di poter migliorare questo servizio? Grazie.
Un attimo, vediamo chi risponde. L'assessore Ossia.
Allora, io torno sempre al discorso. Noi abbiamo come servizi sociali la possibilità di dare i contributi straordinari, sempre in presenza di condizioni economiche disagiate della famiglia. Se si presentano i servizi sociali e hanno determinati requisiti, previo colloquio con l'assistente sociale, la possibilità di dare un contributo può essere, ma è generico, di aiuto alla famiglia, non specifico sui libri. E sì, poi dopo la famiglia può motivarlo per questa esigenza primaria. Esistono poi dei bandi che sono regionali che prevedono, quest'anno mi sembra si chiamasse Merito, è una sorta di borsa di studio finanziato dalla Regione Lazio per le persone che stanno in uno stato particolare. Altresì mi è stato comunicato che le stesse scuole alcune volte raccolgono da parte dei genitori questa istanza e fanno richiesta in forma anonima alle case editrici la possibilità di avere dei libri da regalare e da donare a queste persone, o addirittura alcune scuole hanno messo in piedi una sorta di biblioteca dove chi esce dalla scuola dona i libri alla scuola e vengono dati in uso per l'anno scolastico ai ragazzi. Io so che l'assessore Di Girolamo si sta interessando di questa tematica per cercare di mettere in piedi un percorso virtuoso che possa aiutare queste strutture. Sicuramente quel poco che possiamo fare come servizi sociali, che però può essere importante a tante famiglie, è quello di sempre dell'accesso al contributo previo colloquio con l'assistente sociale.
Consigliere Asciutto?
Sì, sarei soddisfatta della sua risposta se il colloquio con l'assistente sociale non prevede un tempo di attesa lunghissimo, perché significherebbe avere i libri a metà dell'anno scolastico, quindi per casi particolari come in questo caso, se il colloquio può restringersi in tempi brevissimi affinché il ragazzo possa avere i testi e i libri in tempo utile prima che inizia col programma prima che il programma va avanti e poi possa rimanere indietro. E la terza domanda è velocissima. La scorsa legislatura presentai una mozione per permettere la realizzazione delle serre solari sul nostro territorio, che riguarda ovviamente il decreto legislativo sul risparmio energetico. Sono stati segnalati casi in cui il nostro comune, soprattutto l'ufficio tecnico, nella fase di presentazione della proposta in merito, non accetta o rigetta la proposta di serre solare. Io chiedo al comune, considerando che si tratta di un decreto legislativo regionale e anche nazionale, di accogliere la richiesta purché risponda ai requisiti del decreto legislativo regionale in merito all'utilizzo di serre solari a fini di uso di risparmio energetico all'interno delle residenze. Mi spiego meglio, una serra solare ha bisogno di determinati requisiti, deve essere esposta a sud-est, non può superare più di 15 metri quadrati, funge da stizione di calore e non può essere destinata a un ambiente soggiorno, ma può essere un giardino all'aperto, chiuso tra elementi a vetro. Quindi chiedo che la mozione presentata venga rivisitata in commissione, che venga accolta finché il regolamento comunale possa essere adeguato alle nuove norme in vigore. Grazie.
Risponde il sindaco.
Sì, consigliere, io ricordo la sua mozione e a questo punto accolgo l'invito di portare in commissione urbanistica il problema, perché sicuramente c'è bisogno dell'inserimento nel nostro regolamento edilizio ad una norma, diciamo, deliberata dal consiglio comunale. Quindi su questo la richiesta che lei può fare al Presidente della Commissione Urbanistica, sì, magari cioè me ne faccio, diciamo, carico di portare questa richiesta, perché la proposta è sicuramente interessante.
Ritengo soddisfatta se questa richiesta possa essere conclusa in questa legislatura, ecco, senza aspettare altri 5 anni, quindi ringrazio il Sindaco per l'impegno.
Grazie, consigliere Asciutto. Consigliere Cacciola.
Ah no, io ho scritto qui dal Presidente che sto sostituendo.
Non abbiamo...
Io perché l'avevo trovato scritto qua e non perché...
No, era solamente un pochettino per svegliarci un po'. No, visto allora che è tarda, tanto non ci ascolta nessuno, almeno possiamo fare un approfondimento oggettivo. Vedo che i consiglieri di maggioranza sono andati a letto, siamo rimasti veramente in pochi, due dal pubblico, siamo rimasti in pochi, sarò bravissimo. Però a mio avviso la sostanza potrebbe essere corposa. Parlo dell'ufficio tecnico. Sono state rigettate, sindaco, lei lo saprà benissimo, numerosissime determine, che sono gli atti con i quali il dirigente avvalora con mandato di pagamento praticamente ciò che l'amministrazione ha svolto. Le determine che sono state rigettate dalla ragioneria, e mi piacerebbe sapere se sono state anche vistate e controllate dall'ex segretario comunale dottoressa Boccato, sono numerose. Io dico questo, al di là delle ultime, quelle che hanno visto impegnato il dirigente, l'ex dirigente dell'area quarta, l'amministrazione nell'ultima tranche di amministrazione, quella preelettorale, ma le altre sono dipinte, perché siamo andati a controllare un pochettino più dove c'era tempo per esaminare, per comporre un atto in modo che questo atto fosse ben fatto, ben costruito e che potesse fare il suo iter. Invece no, sono state anche rigettate, soprattutto l'attenzione scende proprio su quelle, e il numero è elevatissimo di queste pratiche che sono tornate indietro. La mia preoccupazione dove sta, sindaco, e la invito a riflettere su questo dato, che se tornano indietro delle pratiche che in realtà sono degli atti di pagamento, quindi riconoscere ciò che un'azienda ha prodotto, che un artigiano ha realizzato o che qualche architetto ha prestato la propria esperienza professionale per redigere progetti ed essere di ausilio all'amministrazione, se effettivamente poi c'è un blocco di cassa, nel senso che non avendo l'atto che determina il pagamento perché è stato rigettato, ci sarà sicuramente qualcuno, artigiano, società o professionista, che viene, diciamo, danneggiato da questo rigetto della pratica. Quindi alla fine poi chi si ritrova a pagare le conseguenze è chi ha prestato giustamente il lavoro, si è incaricato giustamente, perché la determina di pagamento è finale ed assurda da una determina di incarico, che sono sempre o quasi sempre giustamente accompagnati o da delibere di giunta o da atti di indirizzo prodotti dall'amministrazione o su sollecitazione e su invito dell'assessore competente. Siccome in questa fase l'amministrazione si sta impegnando a gestire questi settori con delegati e non con assessori, quindi la responsabilità responsabilità è diretta del sindaco, perché in effetti alla Dispoli il sindaco di La Dispoli è anche assessore all'urbanistica e assessore ai lavori pubblici, perché il delegato non è una figura legalmente riconosciuta, ma è un collaboratore del sindaco, tant'è vero che non siede nemmeno in consiglio comunale e né tantomeno può essere interpellato nel dibattimento in aula come si fa con un assessore. Quindi la mia preoccupazione è questa. In riferimento a ciò ho fatto mettere a verbale una specifica richiesta al nuovo responsabile, quindi alla nuova posizione organizzativa, che è il geometra Rinaldi, su quanto io ho esposto questa sera. La richiesta a verbale diceva questo, è riconducibile attraverso la lettura del verbale della Commissione dei Lavori Pubblici, che in virtù del ritiro di quelle oltre 70 determine, se non vado errato sul numero non sono preciso, quali sono stati i metodi di chi ha giudicato per il ritiro e quali sono i metodi che il nuovo dirigente, che non è un dirigente ma è una PO, sta rimettendo in circolo nei flussi documentali queste pratiche e come le va a sanare. Siccome, e questo lo dico a lei perché giustamente nei prossimi giorni cercheremo di capire questo, credo che si possa fare anche una commissione dove io chiederò che sia presente anche lei, perché almeno lo può sentire bene questo fatto. È stato dichiarato in commissione da chi di dovere, quindi da Rinaldi, che su alcune determine di pagamento figure che l'ex dirigente dell'area quarta andava a pagare e aveva stabilito dei compensi non sono addirittura previste nell'ambito di quel tipo di lavoro. Porto l'ipotesi per essere chiaro: se serviva un responsabile della sicurezza, pare che su qualche determina siano stati nominati due, e che uno ha percepito compenso per lo stesso lavoro, quindi che si accavallano, diverso, ma non di qualche centinaia di euro, di qualche migliaia di euro. Quindi tendo a sottolineare che è tutto riconducibile all'operato strettamente specifico dei dirigenti, però la politica è chiamata a sorvegliare su questo. Quindi con un'ottica di approfondire l'accaduto e con l'ottica di capire perché sono stati commessi questi errori, li possiamo chiamare grossolani, o se c'è un pizzico di malizia, che nella vita non fa mai male, qualcuno l'ha fatto di proposito, accertarci e capire adesso qual è la condizione della nuova PO nel dire questo atto lo vado a pagare e questo atto io do parere negativo. Questo è molto interessante. È molto interessante perché Caggiola lo preannuncia in anticipo, andremo fino in fondo, anche perché facevo assessore dei lavori pubblici e sono molto attaccato a quello che è il funzionamento dell'ufficio tecnico, che è stato sempre prestante e lo si può vedere, basta camminare per la città, le opere che abbiamo realizzato. Però sulla giusta causa e sul fatto della giustezza dell'applicazione e dell'emanazione delle pratiche, credo che sia dovere che i consiglieri comunali possano approfondire e venire a conoscenza delle metodiche che oggi stiamo acquisendo. Concludo, perché comunque so che questa sera non mi può arrivare una risposta, lo so benissimo, perché il sindaco non è il tuttologo e il segretario generale non è colui che fa da tuttologo al posto del sindaco. L'invito mio è l'invito costruttivo a identificare questo tipo di problematica che io ho sollevato più di 30 giorni fa all'interno della commissione, anche perché se il dirigente odierno, quello che attualmente determina le nuove disposizioni, e questa sera io ho fatto questo atto di grande responsabilità nel votare insieme alla maggioranza il dispositivo che mette il segretario comunale nelle condizioni di tirar fuori la performance dagli uffici e di adeguarsi alle nuove norme, di capire sostanzialmente se la nuova PO sta facendo un lavoro buono e contribuirgli a dargli il giusto valore al dirigente che sta occupando adesso l'incarico in quel momento. Allorché, se poi si vengono fuori delle dinamiche non compatibili con quello che è il buon iter e la giustezza della pratica, passatemi il termine, poi il Consiglio Comunale o ogni singolo consigliere o il sindaco potrà sicuramente approfondire tale accaduto e rivolgersi a, come si dice, assemblee e situazioni superiori come può essere la Corte dei Conti e la Procura della Repubblica. Perché le dico questo, e sono due interrogazioni insieme, gli concludo, non ne faccio due, una, sono due insieme. La stessa situazione ancora si verifica e non è stata chiarita per il fatto di dare incarichi a personale professionale esterno la struttura, invece nel regolamento che stasera andiamo ad approvare si parla di valorizzare le competenze interne, quindi gestire di più in house, di modo che si conoscano i professionisti che lavorano per noi, e ragazzi non è dato da sottovalutare. Perché vi dico questo? Perché ancora ad oggi, a distanza di 3 mesi, dove il sottoscritto aveva chiesto con documentazione regolarmente protocollata se l'incarico per redigere una mappatura di quello che era lo stato dell'erosione della costa, e nella fattispecie si chiamava con una sigla che veniva sintetizzata in PIT, che adesso non vado a ricordare che cosa andava a rappresentare, ma si parlava di studio della costa, questo incarico è stato affidato ad un architetto che non è iscritto all'albo degli architetti. Questa verifica l'ho dovuta fare di persona io, andando a chiamare l'albo, andando a scomodare determinate figure per tirar fuori il fatto che l'ex dirigente aveva conferito incarico a questo architetto che non era iscritto all'albo. Ma il fatto grave qual è? Non il fatto che l'amministrazione non ha prodotto la risposta, perché poi nelle risposte avviene sempre l'emergenza, l'abbiamo visto anche stasera, abbiamo approfondito, si fa i consiglieri comunali, ma qui il fatto è un altro, che andando a controllare le determine dei mandati di cassa, questa persona, questo professionista che non è iscritto all'albo, ha beneficiato di più di 15.000 euro di compensi. Allora io dico questo e mi soffermo: ammesso e non concesso che in Italia tutto è vietato, ma tutto è concesso, è andato di fatto, anche se si può dare incarico di collaborazione, pensate voi, come architetto, pur non essendo iscritto all'albo, perché dice, scusate io non riesco a parlare, dice, io non ho firmato il progetto, me l'ha firmato chi mi ha dato l'incarico, ma la legge non ammette ignoranza, perché nella determina di incarico per redigere questo studio, che è altamente professionale, si richiamano, e col segretario l'abbiamo visto insieme, si ricorda segretario, si richiamano delle qualità professionali, delle attribuzioni stratosferiche per conferirgli l'incarico, e poi non è iscritto all'albo nazionale degli architetti. Allora, come dice il mio segretario di partito, dice, voi ragazzi, ma mica stiamo pettinando le bambole? No, Enzo, se mi concedi la battuta. Nel senso che non si può assolutamente, da consigliere comunale, passare sopra dei dettati, lasciare un'indipendenza così totale a chi della sua funzione ne fa un abuso, che poi l'abuso va certificato e va appurato, ma da consigliere comunale, siccome si rappresenta la propria città in una forma, in base a quanto si è stati votati, per carità, ma tutti siamo qua dentro e rappresentiamo la città, si può chiedere questo in una pubblica assemblea di consiglio comunale. E concludo dicendo, se insieme riusciamo, per coltivare meglio, per gestire meglio le risorse, a chiarire in commissione, qui c'è il consigliere Fagnoli che è presidente della commissione dei lavori pubblici, che è sempre puntuale nel corrisponderci con i vari atti, se si riesce in commissione a approfondire, poi sarà a nostra discrezione far valere il principio che chi ha sbagliato debba pagare, perché se c'è stato un esborso di denaro a persone che non dovevano avere, se permettete, quei soldi ci farebbero comodo alla città, specifichiamo, per essere impiegati in altri settori di bilancio che in questo momento patiscono il taglio effettuato dai fondi che noi dobbiamo ricevere dal governo. E concludo dicendo, il sindaco tante volte sottolinea, ben venga e sarebbe benvenuto il federalismo. Perché se le tasse che pagano i cittadini di Ladispoli fossero tutte per la città di Ladispoli, no sindaco, mi corregga se sbaglio, Ladispoli sarebbe una piccola Monte Carlo, per le bellezze del territorio che possediamo e per le potenzialità turistiche che potremmo esprimere. Il problema è che qui i cittadini di Ladispoli pagano le tasse, alle casse del comune non entra più nulla o gli viene girata una cifra irrisoria, e il sindaco a loro volta, il monti della situazione, deve aumentare la pressione fiscale per far quadrare i bilanci. Allora, quello che uno dice, sindaco, spero che lei mi condivida la mia posizione, in una fase dove si deve ottimizzare sia l'uscita della spesa e si deve ottimizzare l'entrata, alla fine, oltre alle operazioni di recupero che si fanno verso i cittadini non regolari con i pagamenti, cominciamo a fare azioni di recupero anche verso quei dirigenti che sbagliano, professionisti che commettono degli errori, e ci facciamo restituire i compensi, sempre nel rispetto delle norme, nel rispetto delle leggi e dopo aver appurato l'errore. Grazie.
Ecco, la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Dunque, tu facevi riferimento ad una serie di termine che erano state bloccate, sono numerose, anche più di 70, e la motivazione è un fatto formale che poi diventa sostanziale con le conseguenze, però nel momento in cui sono state tutte bloccate perché formalmente c'erano delle non regolarità, diciamo, proprio formali. È chiaro qual è la conseguenza, che probabilmente alcune non avevano avuto ancora effetto, probabilmente alcune andavano controllate meglio, però molte, la maggioranza, avevano avuto effetto, si sono ditte che aspettano di essere pagate, professionisti. Ora, noi siamo intervenuti qualche mese fa assegnando alle varie PO, diciamo a secondo della competenza, il riesame della pratica. Devo dire che su alcuni casi, diciamo, è stato verificato che potevano essere riprese, quindi correggendo l'errore formale e quindi essere riprese, però ce ne sono ancora molte che sono ferme anche nella sostanza. Quindi io raccolgo questo invito a far lavorare in maniera approfondita anche una commissione, in modo che è giusto che i consiglieri sappiano esattamente come stanno le cose anche da un punto di vista complessivo, e poi così magari verifichiamo quanto si sta lavorando, nel senso che quante se ne stanno, diciamo, risbloccando, cosa importante, e se da questo riesame è emerso qualcosa che può portare a quello che le diceva. E tu dicevi, è chiaro che più ci sono momenti di difficoltà economiche, più ogni euro è importante e necessario, quindi anche laddove possiamo risparmiare piccole cifre, però messe insieme possono essere importanti per fare magari un'altra piccola opera. Quindi, come abbiamo detto alla Commissione Urbanistica, ci impegniamo a fare la Commissione dei Lavori Pubblici su questi aspetti.
Grazie, signor Sindaco. Altre interrogazioni, consigliere? Termina qui. Sì, prego.
Ringrazio l'amministrazione, perché quando parla il sindaco, in sintesi l'amministrazione, che ha accolto qual è lo spirito costruttivo di questo intervento, veramente, anche da ex amministratore, quindi incernierato nella prassi e nella difficoltà che tante volte c'è da pensare una cosa da fare nella città e poi partorirla e uscire con l'atto perfetto, congruo, giusto, che poi determini il giusto pagamento per un'impresa che lavora, questo è importante, e quindi l'ottimizzazione delle risorse. E rivolgo solo un appello in chiusura al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, visto che il Sindaco ha dato pieno sostegno e assenso, che venga convocata il più presto possibile una commissione dove io faccio una proposta, un'umile proposta, non è una richiesta assolutamente affermativa, dove si possa mettere tra i tanti ordini del giorno, magari visto che l'argomento è molto complesso, un solo ordine del giorno che è la trattazione specifica dell'argomento, determine riprese in carico dall'amministrazione e che i consiglieri possono avere la possibilità di vederli insieme alla nuova PO, quello che è nella complessità il numero degli atti, e vedere, proprio entrare nel merito, valutare quali sono le pratiche che sono state rigiudicate positive, le pratiche assolutamente negative, come il sindaco mi diceva, per errori sostanziali, e come si può rimediare. Cioè, vediamo un attimino insieme, che poi non vorrei che ci vada di mezzo chi poverino la cosa l'ha fatta e comunque ha speso soldi e ha investito duro lavoro. E chiudo dicendo che, sindaco, io le do del lei perché l'aula è formale, lei è il sindaco, è molto più grande di me, quindi è un rispetto che io le divolgo, ma non per assumere distanza, lo diciamo ai cittadini, perché sennò qualche volta ci diamo di tu, qualche volta ci diamo di lei, e lei giustamente è consolo che mi dà del tu, perché sono molto più piccolo, quindi a me mi sta bene così, grazie.
Grazie consigliere, è terminato. Ha chiesto la parola il consigliere Ruscito, prego.
Sì, grazie Presidente, l'interrogazione è al sindaco e l'oggetto è la Recin. E, è apparso nei giorni scorsi, 2 o 3 giorni fa, su uno dei giornali online, un articolo in cui si faceva un po' la cronostoria di quello che è successo, diciamo, per quanto riguarda l'autorizzazione della Recin e quello che è accaduto negli ultimi giorni. La domanda è questa, è chiaro che il sindaco ha rappresentato l'amministrazione comunale in virtù di un consenso che il Consiglio Comunale aveva dato nel non rinnovare i permessi alla ditta, che peraltro comunque dobbiamo dire che ha operato abbastanza bene nei confronti del Comune, anche nei confronti di quello che erano i compiti per le autorizzazioni che aveva. Ora, la cosa verteva un po' sul fatto che la ditta ha lamentato in qualche maniera una sorta di trascuratezza da parte dell'amministrazione, dal momento in cui si doveva parlare più che di autorizzazione di una proroga. Io mi riferisco a quello che c'è scritto su questo articolo, che mi ha incuriosito, ecco per quale motivo invito il sindaco a fare chiarezza su questo, e la cosa ha comportato la chiusura dell'impianto, quindi anche qui la ditta ha dimostrato correttezza nel non inscenare problematiche gravi nei confronti dell'amministrazione o proteste particolari, quindi ha chiuso l'impianto. La chiusura purtroppo ha portato, e questo è il fatto grave tra virgolette, che non è colpa di nessuno, la perdita del posto di lavoro per 6 famiglie di persone che lavorano lì dentro. Quindi io l'interrogazione era questa: non era forse più opportuno magari dare una proroga, quindi non confermare i permessi di apertura, perché questo, il mandato del Consiglio Comunale era preciso, netto e all'unanimità, quindi si voleva la chiusura dell'impianto. Però considerato che nel frattempo è iniziata, e io qui leggo da questo articolo, inizia proprio oggi che è il 5, una conferenza di servizi per spostare l'impianto in altra zona, e sappiamo tutti che la trattativa era con Cerveteri per spostare l'impianto a Cerveteri. Quindi sindaco, non era forse opportuno, io non penso sarebbe stato un fatto grave, concedere una proroga magari più lunga per consentire del lavoro a della gente che in effetti lo sta, diciamo, tra l'altro facendo anche abbastanza bene, perché non mi pare ci sono state lamentele da questo punto di vista, anche perché i permessi per l'inquinamento mi pare che erano positivi, nel senso che non c'erano problematiche di questo genere. Quindi la situazione, non so se è possibile rivedere questa decisione e soprattutto se consentire l'utilizzo di questo impianto fino a che, chiaramente poi ci sarà ovviamente una scadenza, non è che possiamo andare in proroga eterna, quindi tanto da consentire che queste famiglie possano ancora lavorare in attesa di un, speriamo al più presto, di autorizzazione a continuare il lavoro in altro comune, che sappiamo tutti è quello di Cerveteri, e qui dice anche che lo stesso sindaco, ma tutti quanti auspichiamo questo, insomma, che diciamo questo impianto rimanga nel territorio per favorire appunto l'intervento dei vari comuni, e che chiaramente andarsi in un territorio come quello di Cerveteri, che è sicuramente molto più grande e potrebbe assorbire sicuramente meglio questo tipo di lavoro.
Sì, prego signor sindaco.
Sì, grazie Presidente. Dunque, circa 2 anni fa, adesso posso sbagliare di qualche mese, insomma, il Consiglio Comunale, come lei ricordava, si è espresso dicendo: va bene, diamo un altro periodo di proroga, 1 anno, però questo deve servire alla delocalizzazione. Noi abbiamo lavorato su questa ipotesi della delocalizzazione e devo dire che la ditta si è dichiarata disponibile già da allora, però per una serie di problemi dovuti a scadenze di amministrazioni, a rinnovi ed altri ritardi, questa possibilità di iniziare la pratica per la delocalizzazione si è concretizzata soltanto da 2 mesi circa. Allora, come voi sapete, la provincia che poi svolge il ruolo di istruttoria delle domande, in questo caso ci sono due conferenze di servizi aperte in provincia. Una riguarda il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto attuale a Monteroni, e quindi riguarda la Dispoli, e poi è iniziato l'iter proprio oggi dell'autorizzazione con l'altro comune. Quindi diciamo che se da un punto di vista degli obiettivi, questi erano gli obiettivi che anche il Consiglio Comunale aveva delegato me a rappresentare, quindi gli obiettivi sono questi, i tempi diciamo si sono raddoppiati rispetto a quello che pensava il Comune. In questo raddoppiare di tempi è accaduto che la provincia, dopo una prima riunione della nostra conferenza dei servizi, che era stata rimandata al 13 dicembre, diciamo sempre per l'esame dei documenti sull'attuale situazione, un altro ufficio della provincia, non lo stesso che stiamo seguendo noi, ha inviato una comunicazione a noi, diciamo, che è rivolta alla Regi, per dire in questa fase della conferenza dei servizi, in questa fase tenete conto che voi non avete autorizzazione. E quindi questo ha portato alla chiusura, diciamo, dopo che la provincia ha segnalato questo aspetto. Allora, il 13 sarà la nuova conferenza dei servizi, non so quando è stata aggiornata quella di Cerveteri, io domani vedrò il sindaco di Cerveteri per avere informazioni sullo svolgimento, e poi lo stavo pensando in questi giorni, è opportuno che a distanza di 2 anni il Consiglio Comunale torni anche a esprimersi su questo aspetto, vedremo quali saranno i tempi che concorderemo col Presidente, però insomma è una situazione delicata dove ci sono in gioco gli interessi del quartiere, della salute dei cittadini, gli interessi di una ditta e dei lavoratori, dell'interesse più complessivo della città e del comprensorio ad avere un servizio, e quindi dovremo alla fine cercare un punto di equilibrio tutti insieme. Fino ad oggi, diciamo, io devo dare atto intanto ai cittadini della zona di aver manifestato il loro dissenso sempre in maniera molto civile e anche aver atteso i tempi che il Consiglio Comunale si era dato. La ditta, appena c'è stata la possibilità di presentare la domanda di delocalizzazione, lo ha fatto, devo dare atto anche alla ditta di averlo fatto appena abbiamo dato, diciamo, il via libera, quantomeno all'avvio della pratica, e quindi io vorrei in questo clima anche di collaborazione cercare una via che arrivi all'obiettivo che ci eravamo dati senza, diciamo, interruzioni traumatiche o senza perdita del posto di lavoro. Su questo ci stiamo lavorando. La comunicazione della provincia ci ha preso, diciamo, quasi alla sprovvista, perché è arrivata dopo 2 giorni che in un altro ufficio stavamo impostando la pratica, però insomma capisco che gli uffici possono anche non parlarsi tra di loro, però insomma è arrivata questa comunicazione che ci ha preso un po' all'improvviso e ci ha costretto adesso a rincorrere un po' la situazione. Però già dai prossimi giorni, ripeto, io porterò la questione e allargherò alla discussione del Consiglio per cercare una strada che salvi gli obiettivi e salvi anche la situazione.
Prego, consigliere Uscito.
Sì, soltanto per ribadire che sì, sono soddisfatto della risposta, e chiaramente noi siamo a disposizione per questo, come eravamo a disposizione già a suo tempo quando insieme votammo il non proseguimento del lavoro dell'impianto. Però è chiaro che laddove c'è la buona volontà da parte di tutti, quindi sia del quartiere ma anche della ditta stessa, che ha chiuso senza grossi clamori, al di là dell'articolo insomma che è uscito sul giornale, che insomma era almeno il minimo, insomma, ripeto, ci sono delle famiglie che comunque hanno perso il lavoro, quindi se riusciamo in qualche maniera a far sì che il lavoro possa proseguire magari anche in maniera ridotta, in attesa di un evento che chiaramente è stato iniziato, quindi l'hai detto tu, insomma, lo sappiamo, quindi noi da parte nostra ovviamente siamo disponibili affinché avvenga in questo Consiglio una discussione che possa in qualche maniera consentire all'impianto di poter lavorare, ripeto, vediamo come, e in attesa di un positivo intervento da parte della seconda conferenza servizi che prevede la delocalizzazione a Cerveteri. Quindi noi confermo la disponibilità da parte del nostro gruppo a vedere la situazione e a risolverla.
Ha terminato, consigliere Riuscito? Sì, ci sono altre interrogazioni? Prego, consigliere. Prego, consigliere Frignoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo ritornare alle esigenze del consigliere della DCE Emanuele Caggiola. Mi attiverò direttamente domani mattina per poter convocare una commissione dei lavori pubblici per poter risolvere questo spinoso problema di queste determine, diciamo, rimaste insolute. E poi ci sono anche delle altre esigenze della dottoressa Asciutto, della vicepresidente Asciutto, per realtà inerenti il consorzio di Marina San Nicola. Quanto prima, domattina riceverete, insomma, notizie. Grazie.
Sì. Grazie Presidente, per la Commissione Lavori Pubblici. Sembrerebbero che le interrogazioni all'ordine del giorno sono esaurite, quindi si può considerare chiuso il Consiglio. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno ascoltato questo Consiglio Comunale. L'orario, le 11:40, si chiude il Consiglio. Grazie, buonasera a tutti.